Monsignor Matteo Zovkic, uno dei sacerdoti di Sarajevo, il nostro vescovo, Cardinal Vinko Pulic, ha dovuto andarsene perché siete un po' in ritardo. Comunque io ho tempo, niente problema. Forse qualcuno mi presenti il gruppo, perché siete a Sarajevo, chi è il capo? Ok. Please push the button when you speak.
Bene.
Thank you.
Bene. Noi siamo un gruppo della diocesi di Bologna. Io sono un prete che ha una parrocchia, una piccola parrocchia di campagna vicino a Bologna. Già da tempo volevamo visitare questi luoghi, conoscere meglio la realtà della Chiesa in rapporto con le altre religioni che sono presenti in questo luogo, soprattutto dopo gli anni difficili della guerra. Noi siamo in una condizione di Chiesa piuttosto tranquilla, però ci chiediamo sempre di più quale sia il futuro della Chiesa in un mondo che è sempre più fatto di non solo cattolici, ma anche persone di altre religioni, soprattutto in Italia in questi ultimi anni, soprattutto con i musulmani il rapporto è cresciuto, perché sono sempre più presenti. E quindi per noi è importante capire, conoscere la storia di una Chiesa che ha sempre dovuto convivere più o meno pacificamente con gli altri, con i diversi, a volte anche i nemici.
Ecco. Come siete venuti? Quanto tempo rimanete a Sarajevo?
Ecco, noi siamo arrivati ieri sera a Mostar. Abbiamo fatto una visita questa mattina a Mostar. Rimarremo a Sarajevo fino a giovedì.
Ok. Grazie.
Poi passeremo per Zagabria e torneremo sabato a Bologna.
Viaggiate qui in pullman, bus?
Sì.
Dove dormirete?
Siamo ospiti all'hotel grande.
Ok, grazie. Quindi aspettate adesso un primo incontro con un rappresentante della diocesi.
Esatto.
Per farvi sapere un po' la situazione della nostra diocesi, le nostre relazioni con altre comunità di fede, il nostro futuro, come vediamo, in un paese di post-conflitto. Prima la diocesi, forse avete un'idea, Bosnia-Herzegovina ha 4 diocesi, Trebinje, Mostar, Sarajevo e Banja Luka. A Sarajevo è il metropolita, e anche a Sarajevo è la capitale, e tutta la provincia ecclesiastica ha un seminario maggiore qui a Sarajevo, dove si preparano per ministero sacerdotale i candidati diocesani. C'è anche un altro seminario teologico a Sarajevo dei francescani bosniaci. L'istituzione cattolica più anziana in questo paese sono francescani, già più di 700 anni sono continuamente presenti, erano unico clero durante il periodo turco, ma dopo la sparita di aggressione turca, la Santa Sede ha organizzato la Chiesa in queste 4 diocesi e ha chiesto che sia aperto il seminario per candidati diocesani. Forse prima questo, ancora qualche informazione su candidati. Il numero di nostri candidati l'anno scorso, anno scolare, anno accademico, c'era 35 candidati nel seminario. Alla fine dell'anno scolare abbiamo ordinato 8 nuovi sacerdoti, 6 di questi per diocesi di Sarajevo, 2 per diocesi di Banja Luka. Mostar nessuno. i francescani di Bosnia hanno ordinato 4 nuovi sacerdoti. Nel loro seminario ci sono circa 40 candidati, ma in ambedue i seminari anche i laici, ragazze e ragazzi, possono studiare teologia, quelli che vogliono diventare insegnanti di fede cattolica. Da noi a Bosnia c'è un insegnamento della fede nelle scuole pubbliche, scuole statali, quello noi chiamiamo insegnamento confessionale, cioè un musulmano insegna i bambini musulmani, un cattolico cattolici, ortodosso ortodossi. Così hanno deciso i nostri capi religiosi e le autorità civili hanno accettato, le autorità religiose preparano i candidati, quindi fanno il programma di studio e fanno, danno il, come si dice, veni a docenti, permissione di insegnare, ma quello che impiega sono direttori della scuola rispettiva. Anche la scuola paga i salari degli insegnanti. I nostri esperti per la pedagogia cattolica scrivono manuali. Quando si cambia qualcosa, questi esperti sono invocati di cambiare. Abbiamo una bella esperienza su questo insegnamento confessionale. 85 di bambini delle famiglie religiose frequentano la confessione, la religione cattolica o musulmana, e adesso si analizza un po' l'esperienza, quasi 20 anni, cosa abbiamo fatto. Si sente un bisogno di basarsi di più su etica comune, etica universale. Le 3 confessioni, ortodossia, cattolicesimo e islam, hanno certi principi etici che sono simili o stessi. Ci vorrebbe un po' far capire ai nostri studenti questi valori universali affinché più tardi possano vivere nello stesso stato, stessa società pluralistica, vedendo quello che ci unisce e così vivendo in pace. Potrei passare ai numeri, quanti cattolici ci sono nel paese e nella diocesi. Prima di guerra c'era 828.000 cattolici in queste 3 diocesi, adesso 440.000. Nella diocesi di Sarajevo, arcidiocesi di Sarajevo, avevamo 152 parrocchie con 500.000 fedeli. Adesso il numero delle parrocchie è rimasto lo stesso, ma il numero dei fedeli si è diminuito a 190.000. E ogni anno parecchie centinaia o mille di meno. La ragione, la nascita non è grande, e poi la vecchia gente muore, e poi il problema è di lavoro. Quando si finisce l'educazione non c'è possibilità di lavorare. Se uno è cattolico e vive a Sarajevo, quasi nulla possibilità di trovare un posto di lavoro. La stessa cosa è musulmano a Mostar. Siete andati a Mostar? Mostar è una città di maggioranza cattolica, lì tutti i posti importanti sono occupati dai croati cattolici. In Banja Luka, questa è città dei ortodossi serbi, se uno è croato o bosniaco musulmano non può trovare lavoro lì. Questo è il nostro problema. Industria gigantesca socialista è morta. Nuove iniziative, nuove imprese non si nascono troppo lentamente, con troppa cautela. investimenti non vengono e così via. Lo Stato non è ancora stabile e non si può stabilire senza possibilità di lavoro. Questo è un circolo vicioso. Il numero dei cattolici nella diocesi di Sarajevo ho già detto. La città di Sarajevo adesso è una città con maggioranza assolutissima musulmana. Quasi 90% sono musulmani. Prima di guerra erano metà-metà cristiani e musulmani, ma la maggioranza dei ortodossi sono usciti durante la guerra e dopo la guerra. Noi croati, cattolici, eravamo 35.000, adesso abbiamo ancora 11.000, solamente 11.000 cattolici in città, nelle 8 parrocchie. Il numero delle parrocchie è rimasto stesso, ma il numero dei parrocchiani si diminuisce ogni anno perché la vecchia gente sparisce, muore e i giovani, se hanno possibilità di andare fuori, trovare un posto di lavoro, se ne vanno. Le nostre relazioni con altre fedi, comunità di fede, durante la guerra era pericoloso essere non musulmano in questa parte di città. Ufficialmente non era persecuzione di non musulmani, ma realmente c'erano estremisti che si comportavano come se fossero loro soli, come se la città fosse solamente musulmana. Naturalmente dopo la guerra c'è più di legge, più di rispetto per differenti, per altri. I nostri capi religiosi si sono visitati durante la guerra. Per esempio, quando noi cattolici celebriamo Natale, il giorno di risurrezione di Gesù, loro vengono, i loro capi vengono congratulare al nostro capo, e quando loro celebrano due feste di anno, fine di mese di giugno, adesso è il mese di digiuno a Sarajevo, e quell'altro festa di sacrificio di Abraham, il nostro capo si reca da capo musulmano e congratula, e questa è una usanza da anni, forse anche da secoli, non è stata interrotta durante la guerra. Dopo la guerra abbiamo anche aperto un consiglio interreligioso dove i capi religiosi locali sono membri e loro nominano i loro collaboratori in questo ufficio, quindi capo musulmano, ortodosso, cattolico ed ebreo. Hanno stabilito qui un consiglio interreligioso con speranza che questi segni di tolleranza, di pace, possano animare i nostri cittadini, i nostri fedeli. La pace è possibile, tutti abbiamo bisogno di tolleranza e di pace. Abbiamo 5 impiegati in questo consiglio interreligioso, ognuno nominato dal suo capo rispettivo religioso, e loro hanno certi programmi, certi progetti che sono finanziati dai donatori, l'ambasciata di Stati Uniti, ambasciata di Svezia, di Germania, Austria e così via, e così con piccoli passi ci forziamo creare un clima di fiducia. Il nostro problema è di chiedere il perdono per crimini fatti dai nostri coetnici. Tutti sentiamo loro, gli altri ci hanno offeso, hanno bruciato le nostre case, hanno ucciso i nostri padri e così via. Quindi si ha qualcosa da perdonare. Ma chiedere il perdono permettendo anche i miei, hanno fatto cose terribili, crimini contro voi, è difficile. Io, essendo teologo, aspetterei un po' più di coraggio profetico prima dei nostri capi religiosi e imam, parroci e così via, e poi anche dei nostri fedeli semplici. Come sapete, questo Tribunale Internazionale di Haag lavora ancora, non hanno finito le loro indagini. Quando un processo finisce, quelli che sono stati vittime o i loro membri di famiglia si sono arrabbiati, così piccola punizione per terribili crimini. Quelli che sono puniti dicono solamente: noi serbi siamo sempre colpevoli. Come mai? Dove sono quelli che hanno ucciso i serbi? A Sarajevo e altrove. Quindi io vedo la necessità di educare i nostri fedeli, per questo perdonare e chiedere perdono. Quando il Papa ha visitato Sarajevo in aprile 97, nei suoi discorsi lui tornava su questa idea: perdonare e chiedere perdono. I nostri vescovi dicono: sì, perdonare, abbiamo molte cose da perdonare, ma non sono stati coraggiosi sufficientemente, secondo mio parere, di chiedere perdono. Il Stato, come funziona il Stato di Bosnia Erzegovina? Come sapete, abbiamo due entità, una cosiddetta federazione dei croati e bosniaci etnici, con la capitale ufficiale Mostar, ma davvero tutto si governa da Sarajevo, e poi l'altra entità si chiama Repubblica Srpska. Loro sono quasi un stato indipendente. Ci sono delle difficoltà in funzionare come stato. Per esempio, la polizia sul livello di stato non esiste. Siamo divisi in due parti, Federazione e Repubblica Srpska. E quando un criminale fa un crimine in Repubblica Srpska, viene qui, o viceversa, e qui finisce, specialmente prendere, come si dice, carri, auto, macchine dispariscono e non si sa mai dove sono venuti. Quindi ci vorrebbe un più di collaborazione sul livello dello Stato. Si aspetta una riforma di nostra Costituzione di Dayton. Una delle cose urgenti è quel famosissimo processo Finzi, dove un ebreo di Bosnia e un zingaro di Bosnia sono andati a Strasburgo dicendo: io, non essendo serbo, non essendo croato o bosniaco, non posso candidarmi per i posti più alti, come presidente dello Stato e così via. Questa è una ingiustizia contro il mio diritto umano. Il Strasburgo ha preso decisione, ci vuole correzione della Costituzione di Bosnia e Erzegovina. Già da 3 anni i nostri capi democraticamente eletti non possono mettersi d'accordo come far funzionare questa decisione di Strasburgo, perché la nostra Costituzione si basa sul principio etnico. Solamente se uno è serbo, croato, bosniaco può essere candidato, può essere eletto ai uffici più importanti nello Stato. Forse io qui potrei fare una sosta e voi potete chiedere, domandare. Per favore, sempre push the button, perché io possa capire e rispondere.
La ringrazio delle cose che, sono qua, che ha detto, che ci ha raccontato, che danno un'idea certamente della situazione attuale e di una Chiesa che si sta molto riducendo, non per motivi di fede o religiosi, ma quanto per motivi economici, sociali, insomma, non mi par di capire. Ecco, noi prima di affrontare questo viaggio abbiamo cercato di leggere, di conoscere, di sentire delle persone che ci hanno un po' aiutato a conoscere la storia precedente e anche in parte la vicenda della guerra che c'è stata. Ecco, venendo qua abbiamo visto moltissimi cimiteri, che ci sembra che siano un segno che non si può nascondere, anzi che si vuole tenere molto presente, cimiteri divisi, cristiani da una parte, musulmani dall'altra, persone, molte persone morte. Ecco, quindi chiedevo così cosa, che ricordo, lei era qui durante la guerra, che come hanno vissuto qui i cristiani durante la guerra. Ecco, e poi credo che sia difficile capire fino in fondo perché è successa questa guerra. Però, non so, lei mi sembra una persona sapiente, se ci vuole anche dire qualcosa.
Grazie. Prima, perché la guerra è qui, come ho vissuto la guerra qui? Perché la guerra? Come sapete, la fine di regime comunista in Jugoslavia ha anche portato la fine dello Stato di Jugoslavia. Tito era un dittatore comunista che con la polizia e con l'esercito armata jugoslava ha controllato tutti, e c'era una pace, una tolleranza, ma solamente superficiale. E il problema durante il Tito era come riconciliare etnie e nazione. Croati, montenegrini, sloveni, macedoni e così via, da una parte, altra parte Jugoslavia come uno Stato. Quindi dopo la cessazione di regime comunista, di dittatura comunista, i nuovi eletti governi hanno permesso ai loro cittadini di andare a referendum e decidere se vogliamo rimanere in Jugoslavia o no. Dopo che in Croazia e Slovenia hanno deciso per referendum diventare un Stato nuovo, dipendente, indipendente, noi qui in Bosnia e Erzegovina ancora ci siamo domandati come andare avanti. Il governo ha organizzato il referendum il 29 febbraio 92, 1 marzo 92. I nostri vescovi hanno scritto una lettera pastorale ai fedeli per essere letta nelle messe prima di referendum, incoraggiando andate al referendum e dite sì a indipendenza, perché abbiamo una esperienza cattiva durante il regime jugoslavo. La guerra è scoppiata come rabbia dei serbi contro disintegrazione di Jugoslavia. Ricordo un statement di vescovo di Tuzla ortodosso, che si chiama Vasilij Kačeventa, metà febbraio 92, dove diceva: non possiamo capire noi serbi qui in Bosnia perché voi altri non siete contenti con Jugoslavia. Se Jugoslavia disintegra, noi prenderemo le armi. E hanno preso le armi, aiutati da esercito professionale serbo, e loro dicono questo era guerra civile. Noi altri, cioè croati e musulmani, diciamo questa era aggressione serba in Bosnia. È finito come è finito, con il trattato di Dayton, metà di paese controllano serbi, metà di paese croati e bosniaci. Definire la ragione perché guerra non c'è ancora consenso fra di noi. Per uni era guerra civile, una lotta per territorio etnico, per altri aggressione, pura aggressione serba jugoslava. Come si è vissuto qui a Sarajevo durante la guerra? Inizio aprile tutto è sconfiato. Polizia serba, membri serbi di polizia di città si sono separati di membri bosniaci o musulmani e hanno incominciato, hanno provato di tagliare la città, metà ai serbi, metà a musulmani ed altri. Questo è incominciato il 4 aprile 92 e due giorni dopo hanno incominciato a sparare. La città era assediata fino a dicembre 95 e si è sparato dalle montagne. C'erano delle ore di lavoro, quelli soldati inubriacati sparavano in certi tempi, la mattina verso mezzanotte, pomeriggio verso le tre, dovevano fare un compito di giorno, ogni giorno dalle numero di quelli fucili, sparare e basta. Era pericoloso di uscire fuori delle case, perché ci guardavano di quelle montagne e quando uno si muove sulla strada, i cecchini che avevano compito di uccidere ogni giorno parecchie persone, sceglievano le loro mete e uccidevano. Uno esce dalla casa e non sa se tornerà vivo o morto. Altro problema durante la guerra era acqua corrente. Non funzionava durante tutta la giornata in questi tre e metà anni di guerra. Quando si esce dalla casa, se uno è maschio sano e salvo, il suo compito è, il suo dovere è trovare l'acqua. C'erano sorgenti in certe parti della città e si porta fisicamente a questi vessels, l'acqua per cucinare, per lavarsi, per bere. Il problema era di fuoco, di legna per cucinare. Abbiamo, qualcuno hanno tagliato le legna, le alberi, e poi hanno bruciato i mobili, anche i libri, specialmente libri comunisti, le opere di Tito, le opere di Lenin, hanno servito per fare il pranzo. Non funzionava telefono, non si poteva telefonare fuori città o essere telefonato, non funzionava traffico, bus, ferrovia, aerei, sì, l'aeroporto era aperto, ma solamente per militari, voli militari. Per aeroporto entrava riso e altri articoli per nutrirsi e si poteva qualche volta ricevere la grazia, il privilegio speciale per un civile di andare con aereo militare, andare a Zagreb, a Split, a Roma, Ancona e così via. Modo ordinario di uscire dalla città era di mettersi in convoi. Era esercito internazionale a Sarajevo e uno dice al loro centro: io avrei bisogno di uscire fuori il giorno tale e tale, saremo quattro in macchina tale e tale, e il giorno dopo alle 9 uno si mette in questa convoi e esce a Kiseljak, lì incomincia il modo libero, lì si può prendere un bus e andare a Split, Zagreb e così via. E in modo simile si ritorna, si viene a Kiseljak, si reca a questo centro militare internazionale, si aspetta il prossimo convoi per la città e si entra così. Era scarsità. Non avevamo fame, io non so che qualcuno sia morto a causa di fame, ma il cibo era uniforme, riso e powder milk, come si dice in italiano. Questo si mangiava. Niente yogurt, niente insalata, niente carne. Io il primo anno, tutto l'anno sono stato qui, fino a dicembre 92, poi sono uscito fuori, a vicino di Split, dove erano i nostri seminaristi, dislocati in un monastero dei padri domenicani, per continuare i studi. Quando il mio trattato veniva, io insegnavo il Nuovo Testamento, mi sono recato lì, sono stato con loro 3 mesi, poi tornato a Sarajevo per aiutare il mio arcivescovo in amministrazione della diocesi in queste circostanze. Gli ospedali funzionavano, ma era pericoloso dal, diciamo, terzo piano e più, perché i serbi sparavano e uccidevano i pazienti nei loro letti. Quindi le nascite dei nuovi bambini prendevano luogo in come si dice, cantina,
sotterraneo.
E naturalmente le medicine non erano sufficienti, ma comunque era aperto, i dottori lavoravano. Ricordo abbiamo avuto visito alla festa di Assunzione, 15 agosto 92, di Cardinale Cegherai da Roma, ci è venuto a vedere nel nome di Papa, e abbiamo fatto una passeggiata con lui per vedere un po' la città ferita. Siamo andati in verso direzione di Stup, dove adesso è il centro televisivo, e usciti fuori di auto, e odore, perché nelle case non funzionavano i toilets, non era acqua corrente, odore era terribile. Poi siamo andati all'ospedale per vedere qualche paziente e si vedeva in quali condizioni terribili i dottori lavoravano e i pazienti soffrivano.
Vorrei sapere questo, della popolazione si è rifugiata qui da voi? Voi avete distribuito cibo, accoglievate delle persone qui negli spazi dell'arcivescovado? È questo. Poi l'altra cosa volevo sapere, lei ha parlato dei seminaristi, ma per esempio c'erano delle suore, perché sappiamo che le donne hanno portato un grosso peso, no, in questa guerra.
Sì, grazie. Prima il cibo. C'erano due maniere di ricevere cibo. Uno, ufficiali statali, il cibo importato per aeroporto, si distribuiva per le municipalità e lì il capo di famiglia si recava dicendo: io ho 5 membri di famiglia, ho bisogno di farina, riso e così via. Altra maniera erano le associazioni caritative religiose. Noi cattolici avevamo Caritas, musulmani avevano Merhamet, ortodossi avevano un'altra loro associazione, anche gli ebrei avevano una ben organizzata istituzione caritativa. Anche queste istituzioni avevano permesso militare di 2 parti di importare cibo nella città e così si sopravviveva. Lei ha questo, le donne, naturalmente, le donne sono rimaste qui. Io ricordo un signore che viveva a Split, aveva a Sarajevo la sua figlia, studentessa, che dopo l'inizio della guerra ha perduto contatto con la famiglia. Dopo 3 mesi, finalmente, il padre ha potuto telefonare a me, ha dittato il suo indirizzo, perché io vada e veda se la ragazza ancora vive. Ho trovato la ragazza, l'ho portato qui a nostra casa, e lei ha fatto telefonare con il papà. La ragazza ha continuato di vivere in una casa di signora musulmana e non potevano cucinare a causa di mancanza di legno. mi hanno detto che vecchie, come si dice, shoes, old shoes,
scarpe,
ok? Bruciavano per fare cosa cucinare. Quindi le donne hanno sofferto, terribilmente sofferto. Noi qui nella casa dell'arcivescovato avevamo 4 religiose suore che sono rimaste con noi. Loro hanno pulito la casa, hanno preparato quello che si poteva per mangiare, anche hanno distribuito il cibo di Caritas e hanno condiviso anche la nostra paura. Perché la notte quando i serbi incominciavano a sparare, ci recavamo nella cantina dove era relativamente sicuro. E lì si aspettava un'ora, 2 ore affinché cessi questo fuoco, poi si continuava a dormire. Quindi le suore hanno sofferto con noi insieme con noi, anzi più di noi. Seminaristi, come ho detto, la guerra è incominciata durante le vacanze di Pasqua. Non sono tornati a Sarajevo per continuare il studio, l'anno scolastico, ma abbiamo fatto saperli, andate a Split a ottobre, fine ottobre, per nuovo anno accademico, lì organizzeremo insegnamento. E sono andati, così funzionava il seminario. Altre scuole qui nella città non funzionavano, non si poteva offrire un'educazione normale, perché era pericolo che i studenti, i ragazzi siano uccisi nella strada o durante l'insegnamento. Era pericolosissimo.
Quali erano i motivi per cui i serbi erano così affezionati all'amministrazione comunista?
Io sono un croato etnico, qui non si può dare una risposta oggettiva, quindi la mia spiegazione, il mio modo di capire perché, il comunismo era un strumento dei serbi per rimanere la maggioranza, per controllare gli altri.
Volevo sapere, riprendermi all'oggi, per quanto riguarda i ragazzi, nelle scuole se ne parla di quello che è successo e quindi questa anche conflittualità che esiste tutt'oggi viene in qualche modo discussa oppure viene considerata storia moderna e quindi non se ne parla?
Il nostro problema è etnicizzazione del programma educativo. Musulmani hanno il loro programma, noi croati il nostro, serbi il loro. Quindi se uno è un, diciamo, allievo serbo, questi è insegnato la maniera serba, che cosa è successo, e i stranieri di buona volontà ci consigliano preparate manuali stessi per tutte le scuole. Le differenze di lingua possono rimanere, ma il materiale dovrebbe essere lo stesso. Siamo in fase dove non si può fare, non ancora. I serbi dicono che i loro crimini di Srebrenica e altri sono in un certo modo vendetta per crudelità degli orturchi 400 anni fa. Per musulmani turco periodo era il bellissimo periodo, era normale. Loro dicono che Ottomano, l'impero ottomano era tollerante e così via. Noi non possiamo metterci d'accordo sulla storia, questo è il nostro problema.
La Croazia da poco è entrata nell'Unione Europea, ecco, questa prospettiva di un eventuale ingresso nell'Unione Europea non può portare qualche cosa di buono anche nell'unificazione, cioè nella vostra convivenza, insomma, anche in questo futuro vedere qualcosa di meglio, che non sempre questa divisione delle etnie, questa perché è quasi un controsenso, stiamo andando appunto nell'Unione Europea, verso l'Unione Europea, che poi non si sa se sarà buona o no in futuro, però ecco, queste divisioni di queste etnie così è una cosa che stride moltissimo con questa prospettiva.
Sì, i risultati immediati di questa entrata di Croazia sono qualche nuovi accordi per far possibile traffico economico fra Bosnia ed Erzegovina. Ci sono certe leggi, se la tua merce non è secondo le norme europee non puoi esportare, quindi è già un frutto buono, qualche accordi si sono fatti in questa linea. Riguardando in distanza, tutte le tre etnie di Bosnia ed Erzegovina sperano che una volta entrati nella comunità europea, che è comunità di differenti ma comunque tolleranti, saremo capaci anche noi di vedere o sopportare le nostre differenze vivendo assieme. Molto interessante, siamo in disaccordo in moltissime importanti questioni, ma in questo punto, raggiungere Europa unita, siamo tutti d'accordo. Serbi, bosniaci, croati.
Un'altra cosa mi veniva da chiedere, cioè lei parla sempre di etnie che fanno capo a una religione, ma ecco, non c'è mai nessuno, perché da noi ce ne sono tanti, che si professa ateo, non so, oppure non religioso, che quindi non vorrebbe essere incasellato in nessuna delle tre e però vorrebbe essere un cittadino della Bosnia e Erzegovina.
Grazie. Durante la residenza di Jugoslavia abbiamo avuto una quarta etnia che si chiamava Jugoslavi, matrimoni misti che volevano la pace nella famiglia, preferivano essere trattati da jugoslavi, niente serbi, niente croati e così via. I loro successori nella Bosnia di oggi sono quelli che vogliono essere chiamati bosniaci, da cittadini bosniaci, niente etnia. Ma sono pochissimi per il momento, pochissimi. E la maggioranza dice che l'identità etnica è importante e deve essere riconciliata con questa visione globale, essere Stato, essere parte di mondo, di Europa e così via. Secondo il parere mio, troppo lungo, durante il regime comunista, si è vietato di cherish in inglese, di accentuare queste identità etniche. Adesso, quando è permesso, c'è esagerazione, troppa etnia. Ci vuole un po' moderazione, un po' visioni universali. Sì.
Intanto chiedevo come vede il futuro in questa vicenda e poi che cosa vi aspettate dagli altri popoli, perché durante la guerra quel pezzo di Europa che già esisteva non ha avuto un ruolo molto, molto positivo, insomma, ha guardato ma ha fatto poco, e degli interventi anche, vabbè, insomma, ma si riesce ad approfondire il discorso. Ma e adesso una vicenda come la vostra, che cosa si aspetta dal resto dell'Europa? Ecco, noi che cosa possiamo fare per aiutare un processo di pace vero in un paese come questo?
Grazie. Come sapete, Europa e Nazioni Unite hanno lasciato troppo ai serbi, che sono stati più armati, più forti, di fare quello che volevano. Si poteva impedire anche il marzo 92 quello che hanno fatto in agosto 95. Si poteva fare sparare sulle posizioni di serbi per calmarli e per farli segnare un trattato di pace. noi altri, cioè bosniaci e croati, siamo arrabbiati contro NATO, contro Europa, perché si è tanto aspettato per fermare la violenza dei serbi. Il Papa Giovanni Paolo II ha gridato una volta: fermate la mano dell'aggressore. Ci hanno fermato, ma troppo tardi. Adesso ci hanno regalato una Costituzione che non funziona e ci dicono: mettetevi d'accordo, quello che voi accettate come conclusione comune noi approveremo, noi diceremo amen, ma noi non possiamo metterci d'accordo, perché i serbi vogliono uscire fuori dello Stato. Dicono: Costituzione di Dayton è una soluzione temporaria, noi abbiamo sogno di diventare parte di Repubblica Serbia e rimanere qui dove siamo. I bosniaci musulmani dicono: se succede questo, scoppia una nuova guerra, lotteremo per l'integrità del nostro paese. Quindi ci vuole presenza di diplomatici e militari stranieri affinché non ricominciamo di risolvere i nostri problemi sparando. Qual è la mia speranza? Essendo un cristiano, noi cattolici siamo minoranza assoluta nella città, forse 2%, nel paese forse 12%. Io prima di tutto credo che il mio dovere è rimanere qui dove sono nato, dove sono mandato da Dio, di testimoniare la mia fede fra popolazione che è qui, aiutando i miei cattolici e mostrando agli altri che si può vivere in pace, in tolleranza, con altri che rimangono differenti. Essere differente non è un peccato, ci vuole accettare quelli che sono differenti. Io ho vissuto a Sarajevo dal ottobre 68, sono prima stato parroco, poi ho studiato 3 anni a Roma Bibbia, Istituto Biblico, poi sono tornato nell'ottobre 72, dove ho cominciato ad insegnare il Nuovo Testamento. Ho esperienza di vivere fra la maggioranza non cattolica. Si può vivere, si può rimanere cattolico in tale situazione, ma ci vuole fede, ci vuole una buona volontà di rispettare gli altri.
Ma chi è nato dopo la guerra sente molto di più questo odio, oppure c'è un tentativo, diciamo, i ragazzi più giovani di far sì che si possa vivere con queste diversità?
Grazie. Io non direi che l'odio sia sparito, ma sono sicurissimo che sia diminuito, specialmente fra le generazioni nuove, i giovani, e quando giocano calcio, quando cantano le canzoni nuove, moderne, quando vanno al cinema, hanno certi valori comuni, i giovani. Hanno un bisogno di avere patria come tutti gli altri cittadini d'Europa, essere orgogliosi di qualcosa. Dipende dalle loro famiglie, dai loro genitori, come riconciliano questa specialità etniche e questi elementi universali, globali. Ripeto, ho esperienza di essere professore di teologia ai laici, ragazze e ragazzi, che sono diventati e stanno per diventare insegnanti della fede cattolica nelle scuole pubbliche. Loro sono una nuova generazione che ha bisogno di essere accettati e accettare i differenti.
Da
pochi mesi c'è un nuovo Papa, un uomo di pace, un uomo che ha messo la pace al primo posto. Ecco, voi vi aspettate qualche gesto importante del Papa? Lo chiamerete qui per dare qualche segnale forte che possa mettere in moto qualcosa? Perché l'impressione è che sia tutto molto bloccato, anche se i giovani hanno meno odio, ma è tutto bloccato. Per andare a posto bisogna essere nelle varie etnie, se no non si ha lavoro. Ecco, pensate che una visita del Papa possa dare qualche segnale forte? Se mai verrà, ma lo inviterete?
Il nostro arcivescovo, Cardinal Pulici, è stato uno dei cardinali elettori e ha pubblicato un libro, un diario di 2 settimane a Roma durante l'elezione di nuovo Papa, e abbiamo presentato questo libro. È una meraviglia come i medi secolari di Sarajevo hanno seguito le elezioni di nuovo Papa e trasferiscono sempre i suoi discorsi di domenica. Quindi lui è un uomo interessante, qualche nuovo viene con lui, da lui. Naturalmente i nostri vescovi lo inviteranno di visitare il nostro paese, questo sempre dipende anche dai autorità civili, si devono mettere d'accordo autorità civili religiose. Poi quanto tempo ha questo Papa per viaggiare, anche questo è il problema, lui è già 76 anni, giovane, quindi non può viaggiare come altre persone.
Io non ho capito bene come funziona la scuola, nel senso che prima lei aveva parlato, detto che appunto i serbi, i croati insegnano, quindi mi sembra di aver capito che c'erano dei testi diversi, però poi ha parlato di scuola pubblica. Allora, le scuole sono separate? C'è una scuola pubblica a cui vanno i musulmani, i serbi? Cioè, non ho capito come sono le scuole, ecco.
Grazie. Da noi le autorità educative sono a livello di cantone, quindi non c'è un ministero di educazione sul livello di totale Stato. Il cantone di Sarajevo si occupa della Università di Sarajevo, delle scuole medie, delle scuole primarie, paga insegnamenti e così via, e queste autorità decidono su programma quali soggetti, quali manuali, quali autori. Essendo qui a Sarajevo, la maggioranza assolutissima, 90% musulmani, tutti i manuali sono scritti da loro e per loro. Se uno è a Banja Luka, non serbo, ma deve andare alla scuola lì, deve usare manuali che sono ufficiali per Banja Luka, ciò vuol dire fatti dai serbi per serbi. E io so qualche croati cattolici che hanno bambini di età scolare e rifiutano di ritornare a causa di programma scolare. I loro allievi imparano la storia serba, poesia serba, caratteri cirillici usano, invece noi croati usiamo latini e bosniaci usano caratteri latini. Così siamo organizzati. Livello di cantone decide su programma di studio. Ma abbiamo anche le scuole cattoliche in diocesi di Sarajevo e di Banja Luka. Vicino a 5.000 allievi e 300 insegnanti vivono in queste scuole. Come? Le diocesi sono fondatori delle scuole. Il incaricato per le scuole da noi è Vescovo Ausiliare Sudar. Lui, con un consiglio di pedagogi, ha fatto il programma. Questo programma non è copia di etnico croato, di etnico musulmano, di etnico serbo, ma un programma per il quale vogliamo preparare i nostri allievi per essere capaci di studiare a livello universitario, di diventare cittadini di Europa. E anche allo stesso tempo il Vescovo Sudar ha lottato per essere riconosciuto dallo Stato. Lo Stato, i cantons, pagano i pagamenti degli insegnanti. La Chiesa mantiene il palazzo, paga le donne che fanno pulizia e così via. E questa è una maniera di ritenere le famiglie con bambini di età scolare nel paese.
Il ruolo della donna sempre nell'attualità, diciamo all'interno delle vostre società, anche la donna vive questa etnia così grossa, oppure potrebbe essere un aiuto, perché diciamo le donne forse si capiscono molto di più ed avendo anche delle situazioni simili possono aiutare a far sì che queste etnie non siano così divisive.
Le nostre società sono tradizionali. In queste società il ruolo di donna non è esplicito, la donna non è un leader, ma è madre, può essere dottoressa, insegnante, professoressa, avvocato e così via, ma in nostre società tradizionali il ruolo di donna è un po' dimenticato, ci vuole un certo impulso, una certa energia per animare le donne di fare quello che possono. Io conosco certe donne musulmane che lottano per educare le musulmane per fare qualcosa a livello di famiglia, della società e così via. Le donne cattoliche hanno la possibilità di fare qualcosa attraverso i movimenti nuovi cattolici, attraverso i consigli pastorali, economici nelle parrocchie, nella diocesi e così via. Ricordo una mia ex allieva ha fatto uno studio, il ruolo delle donne nella comunità cattolica qui a diocesi di Sarajevo, ha fatto le interviste con 45 donne e 11 sacerdoti, e la maggioranza di donne ha detto: noi aspettiamo che qualcuno ci muove di fare, partecipare in qualche programma. Se non ci fanno sapere, se non ci incoraggiano, noi restiamo a casa. Questa è la mentalità della nostra donna.
E certo, le donne hanno subito molto durante la guerra, e a noi in Occidente, insomma in Europa, in Italia, è arrivato sia per conoscenze dirette, molte donne rifugiate, molti bambini, necessità di solidarietà, di rapporti. E questa guerra a noi è arrivata come una guerra dove la femminilità, la donna è stata molto punita, molto violata, molto aggredita. Ecco, quindi, ecco, e cosa è cambiato? Cioè, come si è vissuto dopo questa vicenda così dura, così tremenda, insomma, no? Almeno noi l'abbiamo vissuta, percepita come una vicenda molto drammatica, molto tremenda, molto violenta. Che cosa è rimasto a livello di sensibilità, di percezione, nella società bosniaca, di tutta questa vicenda subita dalle donne?
Mi manca la parola italiana per bitterness. Le donne si sentono amarezza, e è rimasta amarezza con le donne violate, perché non si fa sufficientemente per punire i criminali. Migliaia di donne musulmane sono state violentate, e nella famiglia musulmana tale persona aveva paura di papà proprio, di marito proprio, di dire che cosa è successo, perché questa è vergogna. Il cetnik selvo è sparito, essa è rimasta incinta, è una vergogna. Io ricordo una lettera di Mustafa Ceric, che era capo di musulmani in Bosnia e Erzegovina che ha scritto: lasciate tali bambini concepiti di essere nati, lasciateli, educateli con amore nella vostra fede, naturalmente, non punire innocenti per i crimini di papà. Questo era un passo coraggioso, importantissimo. E poi io so che ci sono delle associazioni di tali donne, poi associazioni di donne che hanno perdito i loro mariti, fratelli maschi, donne di Srebrenica, fra donne cattoliche e donne ortodosse, sì, ci sono state qualche crudelità, ma non così numerose come con le donne musulmane.
Volevo solo chiedere del fenomeno di Medjugorje, qua la Chiesa come lo vive, perché noi abbiamo visto, siamo passati vicino, eccetera, cioè, conosciamo molte persone che sono venute, eccetera, però noi non siamo andati.
Grazie. Io sono stato membro della commissione del vescovo locale Žanić 3 anni, negli 80. Eravamo prima commissione con 12 teologi, sacerdoti e 3 dottori, medici. Dopo 3 anni di lavoro abbiamo concluso che non è sicura la supernaturalità delle esperienze dei veggenti. Non si può con certezza concludere che le loro esperienze sono eventi soprannaturali. E io rimango con questa conclusione ancora. Poi c'era una nuova commissione di conferenza vescovile di Jugoslavia, 1990, con simile conclusione. Come sapete, adesso c'è in Vatican una nuova commissione dei cardinali, ma secondo il mio parere non si può portare una decisione nuova finché le apparizioni durano. Già 30 anni i veggenti dicono la Madonna apparisce. 30 anni, migliaia delle apparizioni. È difficile, non è accaduta cosa simile nella storia della Chiesa. Prima dovrebbero cessare le apparizioni, poi la Commissione potrebbe comparare le statements divergenti e vedere se concordano con la fede cattolica o rivelazione pubblica e così via. Adesso non si può. Questo è un capitolo di problema. Altro capitolo sono pellegrinaggi, la liturgia, digiuno, confessioni e così via. Io sono stato parecchie volte, ho visto pellegrini, ho ricordo una donna, ho visto donna incinta, camminava senza scarpa, barefoot, come si dice,
e
accompagnata da un uomo, probabilmente marito. Io supponevo, non potevo parlare con loro, che essa aveva problema con portare il bimbo fino alla vita, alla nascita. È venuta con fede di fare un pellegrinaggio affinché porti un bambino sano e salvo. Questo è buona cosa. Quindi pellegrinaggi, sacramenti, devozione sono cattolici lì. Il mio arcivescovo, Cardinal Pulic, dice si potrebbe accompagnare, animare, un po' controllare questo fiume di pellegrinaggi e la loro devozione per ritenerla come cattolica e lasciare il problema sulle vicende, su apparizioni. E invece il vescovo di Mostar dice niente, se non hanno visto la Madonna non c'è bisogno di venire, fare pellegrinaggio, niente permesso. Questa è la posizione di vescovo di Mostar.
Però scusi, io non sono di Bologna, sono di Roma. E a Roma ci sono molti proprio, anche nelle diocesi, ci sono dei preti e via dicendo che organizzano proprio dei pellegrinaggi. E quindi tantissime persone poi partono accompagnate da una persona religiosa per andare in questo posto. Quindi mi sembra un po' strano, mi perdoni.
I nostri vescovi, cioè i vostri vescovi di Jugoslavia, nella loro decisione di Zadar 90, hanno detto: sconsigliamo che i sacerdoti accompagnano i gruppi di pellegrini. Qualche altro può organizzare, trovare il bus, trovare viaggianti, persone. Lui può essere uno dei pellegrini, non guida. Perché se il sacerdote fosse guida, ciò vuol dire la Chiesa riconosce l'autenticità delle apparizioni. Questa era la decisione dei vescovi. Ma io conosco centinaia dei sacerdoti che vanno, accompagnano, confessano e tornano contentissimi.
Lo posso dire anch'io. A Roma, tantissimo.
Ecco, rispetto alla sua proposta di far sì che non perdiamo la visita alla cattedrale, noi siamo molto contenti se riusciamo a recuperare, diciamo, questa visita. Le chiederemo anche però un consiglio, lei conosce la città, conosce anche le persone, perché appunto il dottor Quattrucci ci ha organizzato un programma abbastanza intenso, ricco, ecco. Ad esempio, domani pomeriggio noi incontriamo alle 15.30 la comunità islamica di Sarajevo e siamo alla moschea, alla facoltà islamica, la madrasa, non so se lei sa cos'è. Ecco, poi alle 18 invece noi abbiamo un incontro con la comunità ortodossa e quindi siamo alla vecchia chiesa ortodossa e al museo delle icone, che io credo sia la cattedrale ortodossa, o no?
No, è cosa differente.
Quindi è lontana dalla cattedrale.
Il museo ortodosso è vicino alla chiesa parrocchiale, la loro cattedrale è vicina alla nostra cattedrale, 200 metri. Cosa fate la mattina fra le, diciamo, 8.30 e 1?
La mattina abbiamo già un programma abbastanza intenso, organizzato con la nostra agenzia, quindi abbiamo un incontro col generale Diviak.
Io consiglierei, lasciate la cattedrale cattolica, vale la pena di vedere il capo musulmano, di vedere il museo ortodosso. Questo incontro con me da cattolico basterebbe.
Grazie. Adesso, se lei ce lo consente, a noi piacerebbe fare una foto ricordo con lei in questo ambiente,
sì, così.
Ci portiamo il ricordo a casa.
Con gioia. Il cardinale mi ha incaricato di darvi il suo regalo, due libri, al sacerdote che è la guida. Io spiegherò cosa è nei libri. Questo volume qui sono le lettere pastorali dei nostri vescovi dal 97 a 2009 in inglese. E altro libro è una monografia, le religioni in Bosnia ed Erzegovina in due lingue, inglese e locale. Io personalmente ho scritto la parte su cattolici in questo paese. Questa è la prima volta che in un libro noi differenti presentiamoci uni agli altri. Io ho letto i testi di altri colleghi, loro hanno letto il mio, abbiamo dato il nostro consenso, il libro può essere pubblicato. Grazie.
Grazie.